l'animazione vera la fa finita, ed è un'animazione piuttosto tecnica, nel senso che la domanda che ci eravamo posti era provare a spiegare come le agenzie di law enforcement, quindi le procure, le polizie giudiziarie, riescono ad entrare nei nostri dati nel cloud. Nel cloud proprio intendiamoci nel senso di internet, perché poi cloud tendenzialmente è tutta quella serie di servizi e è molto diversificato, in realtà è internet stesso con tutti i metadati, non necessariamente sono dati che abbiamo immesso noi. Certo, rispetto alla considerazione che ha fatto prima lui, io su Orwell ho qualche dubbio, nel senso che secondo me aveva sbagliato tutto Orwell, nel senso che aveva immaginato un grande fratello che invece io vedo tanti piccoli idioti, non so come dire, non c'è un grande fratello, ce ne sono tanti e noi ci auto controlliamo vicenda, no? Io tutte le volte non era prevista questa cosa, ma il decreto Bonini prevede lo sgravio dell'IMU e della TARSU se l'amministratore di condominio mette le telecamere collegate con la questura internet, e molti lo faranno. Ci facciamo piazzare il GPS in macchina per pagare meno di assicurazioni. Quindi non ce l'aveva azzeccato, non c'è un cattivo che sta tentando di controllarci, siamo noi che ci adeguiamo a questa roba qua. Questa è un po' la mia sensazione. Di più il panottico di piazza, ecco, insomma, dove tutti guardano tutto e nessuno sa chi fare che cosa. Però al di là di questa considerazione, Monica ci spiegherà le procure nella rete. Io vi dico solo questo: noi in Europa siamo convinti di avere il più alto livello di protezione del dato personale, la privacy come diritto fondamentale, è tutto vero. Abbiamo buttato giù con la sentenza Schrem il famoso safe harbor che consentiva ai dati di andare in America. In realtà io vi cito una sentenza per spiegarvi quello che poi vi spiegherà Monica, che è della Corte Suprema degli Stati Uniti, che è la famosa sentenza Ridley versus California, e cioè un arrestato per droga a cui la polizia aveva ovviamente preso il cellulare, lo aveva sbloccato e aveva avuto accesso a tutto ciò che oggi abbiamo nello smartphone, cioè a tutta la nostra vita. Questo signore arrivò fino alla Corte Suprema che disse: quell'atto è illegittimo, ed è illegittimo sotto mille profili. La sentenza è bellissima e ha la famosa frase, e poi gli americani quando scrivono le sentenze sono fantasiosi, nel senso che se il famoso marziano arrivasse oggi sulla Terra riterrebbe lo smartphone un appendice essenziale del corpo umano. Da lì la Suprema Corte ritiene e fa un passaggio sul cloud, dice: io polizia giudiziaria è vero che posso perquisire il soggetto di che arresto, quindi lo privo della libertà personale, lo priva della maggiore e più banale delle libertà, ma nel momento in cui accedo al suo cellulare io compio un atto che supera la stessa coercizione fisica, perché io entro nella sua vita e soprattutto entro tramite il cellulare in un mondo che potrebbe essere da un'altra parte, potrei accedere per esempio al suo Dropbox, che non è lì. La norma mi autorizza a perquisire un arrestato per mettere in sicurezza ciò che avviene in quel momento. Ma non è che se io trovo in tasca le chiavi di casa dell'arrestato posso entrare in casa sua due ore dopo. Nello stesso modo io, se apro il cellulare di un arrestato, non posso andare a verificare ciò che ha nel cloud. Dovrò avere uno specifico ordine di un search and warrant che mi sia garantito giuridicamente. È una sentenza potente. A noi, se vi arrestano il cellulare, la prima cosa che vi frega, ma tendenzialmente anche se non vi arrestano, nel senso che la polizia giudiziaria e tutte le procure hanno la necessità, la voglia, per qualsiasi reato noi ormai vediamo in tribunale, noi siamo entrambi avvocati penalisti, ci fosse anche un reato di abigeato, di furto di pecore, oggi acquisiremmo i metadati per vedere se il pastore era effettivamente lì, ed è quindi tutto una, come dire, una ricerca di questo mondo di dati che sono in infosfera, chiamatela cloud, chiamatelo quello che volete. Che limiti ci sono? Allora, questa slide qua era che il primo limite è vero che a mio giudizio ci salva, ma che ovviamente le procure vedono, e che grazie a Dio le giurisdizioni delle varie procure si fermano ai confini fisici. Di fatto fronte a un'infosfera che non ha confini. E quindi lì si generano mille e un problemi. Può un giudice italiano accedere a un server di Dropbox? Sicuramente non fisicamente, perché non sarà in Italia, ma informaticamente può fare. Allora, adesso Monica ci dice come stanno le cose. Non è chiarissimo, perché lì c'è un buco, nel senso che quando parliamo di perquisizioni, che cos'è una perquisizione informatica? Se io copio dei dati e una mail, l'archivio mail è corrispondenza o sono dei documenti che io posso affidare come se fossero documenti? Cioè, i problemi sono mio. Monica, vai.
Grazie. Allora, sì, due warning per prima di partire, che sono uno, come ha già anticipato Carlo, in realtà la situazione è molto complessa, io cercando di semplificarla al massimo prendendo quelle che sono quantomeno le regole base, che sono quelle che disciplinano la materia. Secondo, è un intervento un po' tecnico, nel senso che ci sono degli strumenti giuridici e quindi vi avviso, faccio riferimento agli strumenti. Sì, no, ma lo dicevo soltanto perché poi faccio proprio un po' un intervento da avvocato penalista e magari la platea non è particolarmente, magari anche interessata all'argomento. Allora, intanto, quali dati possono interessare le procure? Cioè, quando ci sono delle attività di indagine, che cosa possono, quale cosa può servire? Beh, innanzitutto, ai fini anche proprio soltanto di identificare un eventuale responsabile di un reato, delle informazioni che riguardano un utente che ha uploadato dei dati in cloud, perché molto spesso i dati dell'utente che appaiono sono pseudonimi, sono nickname, sono comunque dei riferimenti che non fanno direttamente capo ad una persona identificabile, e quindi mentre invece il provider ha queste informazioni, quindi possono interessare le sue informazioni. Poi i metadati di traffico in generale, quindi non soltanto comunicazioni telefoniche e telematiche, ma qualunque file di log, quindi qualunque dato che è esterno rispetto alla comunicazione o al dato di contenuto. E poi i contenuti veri e propri, che possono essere appunto di comunicazione, ma anche contenuti tipo di un file archiviato su Dropbox, giusto per fare riferimento. Quali strumenti abbiamo in Italia, ipotizzando che le procure debbano cercare queste informazioni nell'ambito del territorio nazionale? Allora, gli strumenti sono previsti dal codice di procedura penale, sempre ripeto molto semplificando, ma sono l'ordine di esibizione, che sostanzialmente è chiedo al gestore di fornirmi le informazioni e questo me le consegna spontaneamente, quindi per questo si chiama ordine di esibizione, che riguarda sicuramente le informazioni dell'utente e anche tutti i metadati di traffico. In particolare, i metadati di traffico in Italia rientrano in quell'ampia categoria della data retention, quindi tutti i metadati delle comunicazioni telefoniche e telematiche, quelle che sono oggetto tra l'altro di ampi dibattiti in questo periodo, proprio perché c'è il ragionevole rischio che di qui a poco venga approvata una data retention di 6 anni e quindi la conservazione da parte di tutti gli operatori telefonici di tutti i dati esterni di contenuto, quindi chi chiama chi, quando, che ora, la durata della comunicazione, il tipo della comunicazione, più identificativo dell'apparecchio chiamante e chiamato, e tutta una serie di queste informazioni. Per questo basta l'ordine di esibizione. Quindi io chiedo al gestore telefonico di fornirmi queste informazioni e il gestore mi rilascia. Per il contenuto, che è un argomento comunque più delicato, abbiamo l'ampio calderone delle intercettazioni per tutto quel che riguarda le comunicazioni, e poi i sequestri per quel che riguarda invece della documentazione, chiamiamolo così, quindi immaginiamo il file sempre di Dropbox, ma un Dropbox italiano. Questo è come funziona in Italia. Se invece i dati sono all'estero, come fa la procura italiana a recuperare questo tipo di informazione? Ci sono fondamentalmente due grossi strumenti. Uno sono gli accordi che possono essere multilaterali o bilaterali di assistenza giudiziaria, e il secondo è invece uno strumento che è relativamente più recente, perché è stato previsto dalla direttiva del 2014 e noi l'abbiamo attuato in Italia con una legge di luglio scorso, che è invece un ordine di indagine europeo che disciplina invece l'attività tra procure a livello europeo, quindi soltanto nell'ambito dell'Unione. I LAT sono fondamentalmente un accordo multilaterale del Consiglio d'Europa del 59, che è quello su cui si fondano tutte le rogatorie che vengono utilizzate tutt'oggi dalle procure. La caratteristica è: la procura ha bisogno di un dato all'estero, fa una richiesta che passa attraverso il Ministero di Giustizia, il quale il Ministero di Giustizia manda al relativo Ministero dello Stato straniero, che poi invia alla sua autorità giudiziaria, dopodiché il dato torna indietro. Questo passaggio oggettivamente è abbastanza articolato e richiede un certo tempo, ed è quello di cui soffrono le procure, perché soprattutto la velocità del mondo di oggi, senza stare a pensare neanche alla parte criminosa, ma proprio alla parte normale, la nostra vita è tutto molto veloce, questo tipo di meccanismi effettivamente sono particolarmente lunghi e articolati. Che cosa allora si cerca? Un piccolo riferimento, neanche tanto piccolo, invece a cosa succede negli Stati Uniti, perché poi noi abbiamo particolari legami dovuti al fatto che molti tipi di cloud, dalle web mail piuttosto che al solito Dropbox, continuano a citare, sono di provider americani. Quindi come funziona negli Stati Uniti? Negli Stati Uniti hanno uno Stored Communication Act che prevede diverse, sono leggermente sfasate rispetto alle nostre, ma abbastanza simili, diverse fattispecie che sono riassumibili in questo modo. Le informazioni dell'utente si chiedono con un subpena, che è una citazione, quindi può essere, sempre parlando in modo molto personale, però può essere equiparato al nostro ordine di esibizione. I metadati, invece, che per noi viaggiano con l'ordine di esibizione, è necessario o un warrant, cioè un mandato federale, oppure un ordine di una corte nazionale di svelamento, quindi di disclosure, esatto. I metadati che riguardano i file di log di accesso dell'utente rientrano nelle informazioni dell'utente, ma solo quelli. Quindi, mentre invece i nostri cosiddetti metadati di traffico, quindi anche il destinatario di una comunicazione, per loro rientra nel secondo. La seconda ipotesi, che è oggettivamente più garantita rispetto alla prima. Per i dati di contenuto la distinzione viene fatta secondo che il provider è un provider di comunicazione elettronica oppure è semplicemente un provider che garantisce uno storage, quindi un servizio di archiviazione. Nel primo caso ci vuole un federal warrant, ma sempre soltanto per 180 giorni, per cui tutta sostanzialmente, quindi le comunicazioni che vengono richieste nell'arco di 180 giorni necessitano di un federal warrant. Dopo 180 giorni si ritengono archiviate e quindi passano nel caso B. Poi c'è un'ampia disquisizione sulla posta elettronica, per esempio, è stata letta o non letta, la differenza 680 giorni le corrono anche per quella letta oppure solo per quella non letta, però ve la risparmio, ma il criterio è questo: dopo 180 giorni passano nella seconda ipotesi. Nella seconda ipotesi occorre sempre un federal warrant se non voglio avvisare l'utente, cioè se poi il provider non è tenuto ad avvisarlo, e allora ci vuole il federal warrant. Se invece il provider può avvisare l'utente, e i provider americani su quello sono molto sensibili, perché comunque l'utente è il cliente e c'è una sensibilità e una protezione nei confronti del cliente, quindi se il provider può avvisare l'utente, allora è sufficiente una subpena oppure l'order for disclosure. Questo come funziona negli Stati Uniti. Che cosa succede al momento attuale tra Italia e Stati Uniti, quindi quando dobbiamo fare questo tipo di richieste? Allora, innanzitutto, se si parla di informazioni di utente o il log di accesso, l'ordine di esibizione della procedura italiana viene fatta direttamente al provider, quindi non si passa da nessun tipo di rogatorio, nessun tipo di MLAT, nessun tipo di accordo internazionale, quindi viene fatto direttamente, perché le nostre procure chiedono i dati al Facebook, a Google di turno. Mentre invece i metadati di traffico e i dati di contenuto, proprio per rispettare lo SCA americano, che è più alto di tutela rispetto a quello italiano, passano attraverso il MLAT, che, se forse vi ricordate la slide di prima, in realtà è una convenzione che non ha come passaggio Ministero di Giustizia americano, ma è un accordo particolare per cui va dal nostro Ministero di Giustizia e poi va all'Attorney General direttamente negli Stati Uniti, quindi un passaggio intermedio rispetto al NAT tradizionale. Cosa succede invece in Europa, nell'ambito europeo? Che la facilizzazione del rapporto tra procure è determinata dal fatto che c'è un rapporto diretto tra autorità giudiziarie, quindi non passiamo più dai ministeri che, come dire, instradano le richieste, ma l'autorità giudiziaria della Francia può direttamente chiedere all'autorità giudiziaria italiana. Quello che del decreto di luglio che mi sembra interessante sottolineare è innanzitutto che Irlanda e Danimarca non hanno delitto, e in Irlanda noi sappiamo che ci sono le sedi dei più grandi europei, dei più grandi provider americani. L'Irlanda quindi non ha aderito all'ordine europeo di indagini. E poi che l'ordine di indagine è sempre eseguito, quindi, perché può anche essere rifiutato, può essere, insomma, ma è sempre eseguito se riguarda, parto dal fondo, l'identificazione di persone titolari di uno specifico numero telefonico, email, indirizzo P, e poi questa particolare forma di tutela, anche se è molto implicita e ancora si evolverà, spero, qualunque tipo di atto di indagine, salvo che incida sulla libertà personale, sull'inviolabilità del domicilio. E questo potrebbe essere un argomento per i giuristi molto interessanti, soprattutto se dopo domicilio noi potessimo aggiungere domicilio digitale, e quindi non parliamo soltanto dell'inviolabilità della casa, ma dell'inviolabilità di qualunque tipo di device. Dato che c'è questo tentativo di semplificare al massimo comunque il rapporto tra procure, l'ultimo strumento di cui vi volevo parlare è quello che cerca di perseguire l'ultimo obiettivo, che è quello di non passare neanche tra autorità giudiziaria e autorità giudiziaria, ma la procura di uno Stato nazionale può chiedere direttamente al provider, che è esattamente quello che succede ora, ma soltanto abbiamo visto per i metadati, cioè per le informazioni dell'utente e i metadati. Allora, questa idea parte dalla Convenzione di Budapest nel 2001, che appunto prevedeva il transborder access to stored computer data, che dice sostanzialmente se i dati sono pubblicamente accessibili li posso acquisire. Questo mi sembra abbastanza una banalità, nel senso che se sono pubblici è chiaro che li posso acquisire, mentre invece se non sono pubblici li posso ottenere con il consenso volontario della persona che ha l'autorità di svelarmi i dati. E qui diventa un pochettino più complesso capire qual è la parte che può esprimere questo consenso. Noi come lo abbiamo attuato questo articolo? L'abbiamo attuato nel 2015, quindi con un po' di ritardo rispetto alla Convenzione di Budapest, con questo articolo che dice: è sempre consentita l'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso in quest'ultimo caso del legittimo titolare. Chi è il legittimo titolare dei miei dati che sono conservati, per esempio su Dropbox? Cioè, può il provider fornire un legittimo consenso di nome per conto mio di dati che sono miei? Ovviamente la mia interpretazione è assolutamente no, ma invece è quello che si tende a perseguire, e si tende veramente a seguire questa strada perché proprio recentemente, e adesso poi ve la faccio anche per vedere subito, è aperta fino al 27 di ottobre, come vedete, questa consultazione pubblica su una proposta della Commissione europea che vuole ampliare appunto in tutta Europa questo tipo di attività e quindi consentire alla quale procure o alla polizia giudiziaria di chiedere i dati direttamente al provider, ipotizzando che sia lui legittimato a dare il consenso per il disvelamento dei dati che conserva. Questo è quello che sta succedendo, e io mi chiedo soltanto, con questo poi finisco e passo la parola a Carlo, che così puoi fare conclusione, ed è che noi possiamo anche immaginare che noi in Italia abbiamo già il 234 bis, possiamo immaginare che anche in tutta Europa ipotizziamo una norma di questo tipo. Il problema è che se il provider, tra virgolette, quello da raggiungere è quello americano di turno, che cosa succede? Cioè, sarà poi quel provider disposto a effettivamente fornire i dati oppure no? Io credo che la risposta sia no, ma perché sempre lo sta prevede delle sanzioni molto alte per il provider che disvela i dati se non è autorizzato o se eccede l'autorizzazione che gli è stata fornita. Allora, se a livello di legislazione interna americana loro non possono fornire i dati, neanche i metadati per esempio, se non con un federal warrant, è difficile ipotizzare che solo perché l'Europa ha fatto una norma che dice che in realtà il provider deve dare direttamente i dati alla procura o alla polizia giudiziaria, poi venga effettivamente eseguito questo tipo di ordine da parte del provider americano, che rischia invece nel suo paese delle sanzioni molto alte se non rispetta quello che è previsto dalla normativa interna. E quindi secondo me tutto, comunque questa attività di cui sono chiare le finalità, si cerca di semplificare, si cerca di velocizzare, che sta comunque rincorrendo l'Europa, continua però poi a scontrarsi col fatto che finché è previsto per dati all'interno dell'Europa, allora forse riusciamo effettivamente a creare un ambiente unico dove le procure sono più libere nel acquisire dati, ma se poi parliamo di nuovo di extra UE, allora i limiti rimangono comunque piuttosto rilevanti. Mi fermo e passo a Carlo, che voleva farsi le conclusioni. No.
Quello che mi dicono, perché? Allora, qui possiamo parlare di cloud, stracciarci le vesti, perché la nostra pubblica amministrazione usa Gmail, perché siamo in... Perché va tutto bene, nel senso che, però, come dire, prima di dire è una stupidaggine pazzesca utilizzare servizi americani per tutti i nostri dati, perché poi quelli utilizziamo, diciamoci la verità, cioè, poi certo possiamo anche utilizzare Aruba come cloud storage o come cloud, però la maggior parte delle persone utilizza dei servizi che sono in America, e l'Europa fa una battaglia contro questa cosa, non c'è questo tentativo, che però, attenzione, è un tentativo di riportare in casa i dati che io non vedo in buona fede, lo vedo perché è meglio averli qua, non a tutela dei diritti dei cittadini, ma perché tutto sommato ci fanno comodo, perché alle procure interessa sapere i fatti nostri. Okay. Quindi dire sono brutti, sporchi e cattivi perché ci fregano i dati e buttare giù il safe harbor, sotto certi profili io lo capisco, va bene, ci sono delle criticità, però questa norma è una norma pazzesca. Cioè è una norma per cui un provider, se fornisce dei dati a una procura che supera i limiti, si becca 5 anni di carriera. Cioè da noi, ma voi ve lo vedete Telecom che viene condannata a 5 anni di galera perché l'ultimo maresciallo ha chiesto i metadati senza avere l'autorizzazione del PM? Ma neanche per vedere. Cioè c'è una, quello che io più vado avanti più percepisco è come la trasparenza asimmetrica, cioè noi siamo totalmente trasparenti nei confronti del potere, il potere è molto poco trasparente nei nostri confronti e chi può fare che cosa in Europa è molto meno trasparente di cosa viene a dire. In America abbiamo gli Snowden, ci stracciamo le vesti, ma non è che non abbiamo gli Snowden qua, è che qua non lo sappiamo. È solo quello il problema. E noi continuiamo a fare una battaglia contro tutta una serie di situazioni che poi capisco benissimo, non è che adesso voglio fare l'elogio degli americani, però credo, io là vedo una tutela molto maggiore rispetto ad alcune tutele del vecchio continente che ha però la bandiera della riservatezza, della protezione dei dati piazzata molto avanti, più formalmente che sostanzialmente. Questo è un po', per cui, però se domani devo fare giudizio non posso anticipare un giudizio, per cui vedremo che cosa succede al processo attuale. Grazie.
Grazie.